Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Allora, benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia. Mondo Creativo è un nome che vuol dire tante cose. Abbiamo finora intervistato alcune autrici di romanzi, un creatore di un gioco in scatola, editore di Diabolik, e oggi abbiamo invece un, lo definirei creativo tutto tondo, che però non ci parlerà tanto del suo lavoro in generale, ma di un progetto vero e proprio che sta cercando di portare avanti, si spera con successo, è un gioco di ruolo ispirato a D&D, ma con un'ambientazione completamente diversa. Abbiamo con noi Luca Magorosso.
Ciao Mattia, è un piacere essere qui.
Allora, dicevamo prima fuori onda, diciamo creativo in generale, mi dicevi che hai fatto un po' di tutto, dallo scrittore a grafica a laureato, purtroppo laureato.
Esatto. Per arrivare a fare il lavoro che faccio adesso ho dovuto anche studiare legge e fare tante altre cose. Però diciamo che per me io sono soprattutto uno scrittore. Sono sempre stato appassionato di scrittura creativa, oltre che un pochino di illustrazione.
Fai parte del nostro, di una delle nostre isole, della Sardegna, bellissima terra, che ho avuto la fortuna di visitare. E ci siamo collegati con te perché parlando prima insomma di accordarci per questo podcast, perché tu sei appassionato di giochi di ruolo, D&D, vabbè, il più famoso, quello che conosce un po', diciamo, la massa.
Esattamente.
E magari poi se vuoi parliamo, non so se l'hai visto del film.
Ah, l'ho visto.
Ok, magari dopo ne parliamo. E perché stai portando avanti appunto un progetto basato sul regolamento di D&D, che è quello di un gioco di ruolo. Se vuoi parlarcene, come sei arrivato a idearlo, come ti sei mosso per progettarlo, qual è l'idea per lanciarlo, diciamo, proprio sul mercato e renderlo disponibile. Ti lascio la parola.
Grazie. Allora, con molto piacere. Il gioco si chiama 2220 ed è il frutto di una serie di idee che ho accumulato negli anni giocando a un altro molto famoso gioco di ruolo a tema cyberpunk, che proprio porta cyberpunk nel nome, a cui ho giocato per moltissimo tempo. 2220 è un mondo particolare perché fin da sempre io ho voluto integrare altri elementi nel cyberpunk che non sono propri del cyberpunk classico. Il che vuol dire che se uno ha visto Blade Runner, per esempio, considera Blade Runner l'apoteosi del cyberpunk, secondo me si sta perdendo qualcosina che troviamo per esempio in Akira come i poteri psionici, o qualcosina che si vede in altri film come Atto di Forza e ovviamente in altri racconti romanzi, ovvero sia mutanti e persone il cui DNA è cambiato nel corso del tempo e ha subito un'evoluzione in avanti. Sono anche un fan degli X-Men, tra le altre cose. E tutte queste cose sono venute a formare nella mia testa un mondo coerente a cui sognavo di dare forma da un po' di tempo, e quella forma è 2220.
E come hai proceduto, diciamo, per portare avanti ciò che avevi in mente? Cioè, hai preso classiche carta e penna e dici, ok, a me di D&D e di cyberpunk giochi mi piace questo, non mi piace questo, voglio migliorarlo, voglio aggiungerci questo. Come, materialmente, come hai buttato giù l'idea?
Più o meno, solo che anziché carta e penna io sono più un tipo da tastiera, quindi ho lasciato la carta e la penna dove stavano e ho preso una tastiera Word e ho cominciato a buttare giù idee lì. Ne ho parlato con qualche amico, ovviamente. Parlarne con degli amici è fondamentale quando uno ha un'idea in testa che magari è incredibile, meravigliosa, ma il primo ostacolo è proprio comunicarla a qualcun altro, e quando la comunichi a qualcun altro ti rendi conto che, in effetti questa roba non ha ancora una forma se non nella mia testa. Dopodiché ho scritto Nuove Origini, che è la maniera in cui io chiamo le classi, e le razze, voglio dire. Razza è una parola così brutta che neanche riesco più a pronunciarla, ecco, vedi.
Esatto, infatti.
12 nuove classi, una serie di background nuovi e ovviamente i poteri psionici, che per me sono molto cari. e li ho riordinati dal primo al nono livello e in sei diverse scuole di poteri.
E tu immagino che mi dicevi che hai buttato giù una squadra per portare avanti il progetto. Dico, tu ti sei occupato solo dell'ideazione del, diciamo, regolamento dell'universo, oppure hai fatto anche parti grafiche, o hai lasciato ad altri? Tutto quello che avevi in testa tu l'hai spiegato ad altri che sono riusciti a riprodurlo in
Beh,
maniera grafica.
avrebbe sicuramente piaciuto mettermi lì su una poltrona in alto come art director che dava comandi agli altri. Ah, tu scrivimi una storia su questo argomento, tu illustrami questa cosa. Però soprattutto all'inizio non era fatto così, ovviamente. All'inizio scrivevo, illustravo, regolamentavo, designavo, impaginavo tutto da solo. Poi per fortuna col tempo sempre più persone hanno cominciato a credere in questo progetto e allora ho trovato altri compagni di viaggio con i loro talenti, ben superiori ai miei, sia di illustrazione, sia di grafica, sia di scrittura addirittura. Antonio Scalas, che è un ragazzo sardo sempre, che è anche romanziere, ha scritto un paio di romanzi fantasy, oltre a star lavorando nella sua ambientazione fantasy Fu in Arnon. Antonio Scalas mi ha dato una grossa mano con i testi narrativi del manuale, che sono già un ottimo punto di sviluppo, come avrete intuito. Andrea Orru invece è entrato come coautore per aiutarmi a organizzare il tutto, soprattutto la fase di playtest. Luca Pizzus per aiutarmi con le regole. E poi ci sono Dino Lupi e Simone Mellarini, che sono i miei due illustratori di fiducia, a cui do in pasto qualsiasi idea, e loro la trasformano in una cosa che è anche bella da vedere. Io non li ringrazio mai abbastanza per questo.
Sei uno di quei creativi che ha tutto in testa, cioè, adesso facciamo un esempio terra-terra, ti viene in mente un personaggio, vuoi che te lo disegnino così o accetti l'opzione del disegnatore di turno? Magari effettivamente la sua idea disegnata è più bella della mia. Te lo chiedo perché io ho avuto questa esperienza con il fumetto. E per me il personaggio, ad esempio, del protagonista del mio fumetto doveva assomigliare a un determinato attore e doveva essere così. Poi il disegnatore, Davide Bozza, l'ha disegnato completamente diverso e mi piaceva di più.
Pazzesco. Sì, succede, succede. Di base io non ho tutto in mente spesso. Spesso ho in mente un concetto che si adatta bene a diverse trasposizioni. E per questo tendo ad andare abbastanza d'accordo con gli amici illustratori che non fanno mai quello che gli dico mai. Io gli dico fallo rosso, ah, ma sarebbe meglio viola, è ok. Fallo alto, ma non sarebbe più figo basso. Vabbè, fallo basso, allora.
Allora fattelo tu.
Per fortuna le mie idee tendono ad essere abbastanza malleabili, a volte è un po' una lotta di compromessi. Ci sono ovviamente dei punti fissi su cui non si può transigere, tipo è un opzionico, deve essere pelato, deve avere questa idea di sofferenza mentale. Fammelo pelato, miseria, fammelo. Su alcune cose non si può transigere.
Allora, dicevi che tu hai creato una squadra di 5, siete in 5 se non sbaglio. Ok, e quindi sono 5 persone che tu hai trovato, che hanno creduto nella tua idea e hanno deciso di darti una mano. Però al di fuori dei 5 creativi, di voi 5, come è vista questa cosa del voglio creare qualcosa di creativo, qualcosa che possa piacere agli altri. Nel senso, chi nelle tue conoscenze di amicizie generali, esterne magari al mondo dei giochi di ruolo, ti appoggiano, vieni appoggiato oppure ti viene detto no, è impossibile, non ci riuscirai mai. Perché io ho notato che molti creativi, molti artisti, chi spera di vivere di arte, è spesso purtroppo circondato da queste persone che ti dicono come non si possono fare le cose e di tutte le difficoltà che tanto avrai e che non riuscirai. Ed è molto nocivo, secondo me, questa cosa.
Purtroppo hai ragione, è nocivo, però per certi versi è anche salutare, mi spiego meglio. ci sono persone che quando gli ho detto ah, voglio realizzare questo progetto, mi hanno sostenuto subito e incondizionatamente, specialmente alcuni miei amici. È vero che ha fatto piacere questo, ma d'altro lato ci sono persone che da subito mi hanno detto questa cosa è impossibile, guarda, dovrebbe proprio servirti un miracolo, e quelle persone mi hanno aiutato lo stesso. Perché quando ti dicono è impossibile, ti serve un miracolo, tu cominci a pensare, ok, come faccio a succedere il miracolo? E allora ti metti al lavoro e cominci a fare le cose sul serio.
Sì, io ad esempio...
Sì, purtroppo in Italia c'è una cultura un po' tossica, tra virgolette, per usare una parola che va molto di moda, che riguarda scoraggiare gli artisti e cercare di aprirgli gli occhi, tra molte virgolette, sul fatto che vivere di arte in Italia è impossibile. L'abbiamo sentito dire molte volte, per fortuna esistono delle eccezioni, ed è giusto, secondo me, continuare a lottare perché l'arte arriva a essere concepita come una professione, una cosa dignitosa da fare per vivere e non come una specie di ripiego o peggio un gioco.
Ti porto, dopo parleremo un po' di come vuoi, mi dicevi di realizzare il crowdfunding per la realizzazione del gioco e hai escluso gli editori, ne parliamo magari adesso, però prima volevo proprio su questa cosa un'esperienza un po' personale sul fatto dell'Italia che vede l'artista come l'arte come una perdita di tempo. Quando io cercavo il disegnatore per il mio fumetto, nella mia città, Verona, trovarlo è stata una cosa difficilissima. E
Eppure
tu...
di fumettisti bravi a Verona ce ne sono.
Vabbè, lasciamo, guarda, un capitolo. Ma la cosa che mi ha particolarmente segnato, comunque che mi è rimasto impressa, è che parlando anche con proprietari di fumetterie, così con cui sono in rapporti, è: ma sei pazzo, ma vai in Francia, traduci tutto. E manda all'estero o in inglese o in francese, soprattutto in francese, perché in Francia l'arte, il fumetto, ad esempio, è visto come una forma d'arte. E credo che questa cosa manchi. Nel giochi di ruolo, secondo me, è tornato molto in auge ultimamente. Ne parlavo anche in altre interviste. Secondo te, siamo noi vecchia generazione che l'hanno fatto tornare, o è vero che i giovani si stanno riavvicinando al gioco di ruolo?
Buona domanda, non lo so. Sicuramente se le vecchie generazioni avessero mollato tutto, se ne fossero disinteressati, non ci sarebbero neanche le nuove generazioni che si appassionano. Però le nuove generazioni stanno ovviamente tirando il carro della cosa e questo non può che fare piacere.
Ad esempio, io mi ricordo l'episodio di Stranger Things, serie che è andata a un casino, che sta andando un casino, tutti, oh, i protagonisti stanno giocando a D&D. Sì, ma quella cosa lo facevano anche in E.T. nell'82, quindi non è che... Però quello che dicevo è, siamo noi che ci gasiamo rivedendo queste cose o veramente... Cioè, secondo me avvicinare nuove generazioni non so quanto sia facile.
Allora, ti parlo come uno che ha fatto associazionismo da moltissimo
Ah,
tempo.
bene, buonissimo, allora perfetto.
Esatto, nel 2000 e... non mi ricordo più nemmeno adesso, ma edizione. Nel 2014 mi sembra abbiamo fondato l'associazione di sette per i giochi con la Sardegna con qualche amico. E adesso collaboro con i ragazzi di Tecaplay, che sono una community di Brescia che preferisce non chiamarsi associazione. Non è facile presentare lobby ai nuovi arrivati, ma allo stesso tempo è la cosa più facile del mondo, perché quando ti siedi e trovi le persone con l'entusiasmo giusto, che abbiano 8 anni o ne abbiano 16, trovi il terreno fertile che non aspetta altro che essere riempito di idee e di nuovi mondi da immaginare. Ed è bellissimo.
Però secondo me cioè, tu hai fatto un D&D, un regolamento D&D mondo cyberpunk. Secondo te è di nicchia o riesci a portare nuove generazioni sul cyberpunk? A me, ad esempio, piace, sì, il cyberpunk, ok, ne ho scritto un romanzo cyberpunk io,
Oh, grazie.
però ho fatto anche un gioco, invece steampunk, e ho notato che è molto di nicchia. Cioè, ma che cos'è? Ma perché dovrei mai vedere una cosa col vapore dell'epoca vittoriana? Cioè, ho paura che...
Sì.
Esatto.
Un po' straniti, no? Un po'
Esatto.
straniti.
Cioè, la mia domanda alla fin fine è, secondo te, con il tuo, forse faccio l'avvocato del diavolo con questa domanda, porterà con la tua idea, che io sicuramente giocherei da morire perché mi piace il cyberpunk, ma porti nuovi giocatori?
Allora, coinvolgere nuovi giocatori con il mio gioco sarebbe davvero arrogante da parte mia pensare di poter portare nuovi giocatori al lobby con il mio gioco. Però qualcuno sì, e ti spiego perché. Perché non tanto grazie ai miei sforzi, ma grazie agli sforzi che hanno fatto per promuovere Cyberpunk, il merchandising ufficiale di Cyberpunk 2077, hanno tirato fuori anche un anime bellissimo che è Gunner, che secondo me non può che essere stato amato da tutte le generazioni che l'hanno visto.
Ok, quindi secondo te prenderà.
È una piccola nicchia, ma ogni nicchia c'è i suoi fan.
Questo è vero. Allora, come stai cercando di portare avanti il progetto, al di là di realizzare disegni, manuale, eccetera, ma materialmente portarlo nella mano dell'acquirente finale, del cliente finale? Come ti stai muovendo?
Allora, questo è stato un percorso difficilissimo e, come spesso capita di sentire, la parte peggiore di un progetto, perché tu ti metti alla scrivania e scrivi. Per me è la cosa più divertente del mondo, mi immagino le cose in mia testa e poi le faccio diventare parole su carta, parole digitali anche. Comunque le concretizzo in qualche modo. Invece la parte in cui devi convincere qualcuno che il tuo progetto è valido e che merita di essere stampato, in diversi modi, parlando con le case editrici, mandando mail agli editori oppure andando alle convention e parlando con le persone che influenzano il nostro ambiente, quella è la parte sicuramente più antipatica e meno facile. Io mi sono mosso anche grazie ai consigli di alcuni professionisti del settore, che non smetterò mai di ringraziare, come Valentino Sergi e come Giuseppe Vitali, che mi hanno dato degli ottimi consigli. Mi sono mosso nel senso del crowdfunding. Il crowdfunding, perché oggi come oggi è sempre più difficile trovare uno spazio all'interno di una casa editrice, che spesso ha una sua varietà di giochi che sono già molto targetizzati, delineati su una specifica audience.
Il famoso non rientra nei nostri piani editoriali. È una risposta che me la sono sentita ai 9.000. Cioè, nessuno fa quella cosa lì. Vabbè, ok.
Esatto. Invece è più facile trovare persone che si lasciano coinvolgere e sollevare una community che poi si spera darà una mano a finanziare il progetto con Kickstarter. Dico proprio specificamente darà una mano e non finanzierà per intero, perché oggi come oggi sappiamo che su Kickstarter è difficile raccogliere abbastanza soldi da coprire tutte le spese di un progetto. Quindi ci si accontenta di ricevere una mano dai fan, ecco.
Fra quanto punti di cominciare la campagna crowdfunding?
Questo non lo so con precisione, potrebbero essere un paio di mesi, così come potrebbe essere a fine anno.
Ok, a proposito sempre di crowdfunding, io trovo abbastanza assurdo, però da un certo punto di vista li posso capire, che siano anche gli editori a farlo.
Ah sì.
È una mossa che trovo veramente folle, nel senso, alla fine è io faccio l'imprenditore senza il rischio di impresa.
Scaricandolo
sugli altri. A me fanno un po' ridere, devo dire la verità, su questo punto di vista qua. Ma che lo facciano anche i grandi editori.
E lo fanno.
Secondo me l'idea del crowdfunding è bellissima per quel creativo che è da solo e che ha il sostegno dei suoi fans, chiamiamoli così. Ma che lo faccia un editore, no. Cioè, lo vedo a un altro punto, una morte dell'editoria, l'ennesimo punto per la morte di un'editoria. Addirittura lo fanno sui romanzi. Sui romanzi, esiste anche sul romanzo. Cioè, editori che fanno il crowdfunding, tuo autore, venditi 100 copie e poi ti stampiamo il libro. Non lo so, a questo punto mi arrangio.
A quel punto uno si arrangia, sì.
Esatto.
Ci sono editori, specialmente in Italia, che possono sembrare poco coraggiosi, questo l'ho notato anch'io ed mi dispiace. Purtroppo il mercato non è facile, le persone sono sempre più disinteressate ai vecchi media come libri, fumetti e i giochi di ruolo. Alla fine dei conti cosa sono? Sono dei grossi manuali di libri, simili a libri, ma in un certo senso. Una cosa a metà tra un libro illustrato e un romanzo.
Dicono che sta tornando i famosi libri game, non so quando sia vero però.
L'ondata c'è, perché vedo molti nuovi prodotti. Se vedo molti nuovi prodotti vuol dire che i famosi editori a cui non piace rischiare ci stanno investendo.
Esatto. Va bene, dai, se vuoi ci aggiorneremo quando parte la campagna.
Sicuro, molto volentieri.
Perché sono molto curioso, perché come dicevo è un'ambientazione che io adoro. Magari ti racconterò del mio romanzo e ci ambienterai una storia della mia ambientazione. Se magari ti scrivo
mi procurerò tra una cosa.
Un'avventura. E con questo magari ci salutiamo.
Bene.
E ci sentiamo appunto, lo voglio veramente fare, al momento del lancio della campagna crowdfunding.
Molto volentieri, grazie.
Ok, allora ci salutiamo e seguiteci per gli aggiornamenti, seguite il lavoro di Luca perché ne vale la pena e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.